Bene, 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 Stefano, siamo ritornati. Buon pomeriggio a tutti quanti.
Buon pomeriggio
quanti.
A tutti.
E benvenuti
Ciao,
a Maracanã, come sempre. Stefano, c'è una news proprio che vi sottopongo subito adesso a te e a tutti gli ospiti, perché questa mi sembra una cosa importante che potrebbe farci, non so se potrebbe aprire scenari anche da altre parti. Chiedo regia se è possibile andare con la notizia. Sì, poi mi dicono. Allora, la Svezia, caro Stefano, si piega ai tifosi e decide no al VAR. È il primo paese a farlo dopo l'introduzione. Hai capito? Guarda, qui ci abbiamo da tutto mercato web che la grafica sì. che abbiamo preso. La Svezia si piega ai tifosi e dice no al VAR. È il primo paese.
La Svezia di solito, insomma, è anche un esempio da seguire sul welfare, cioè proprio su come vive. Lo stato sociale civile è un paese che tra i più avanzati e ha le idee abbastanza chiare. Credo che sia anche, voglio dire, un messaggio a chi governa la baracca, a chi ha introdotto questo strumento, un momento di riflessione deve essere, perché è
importante questa cosa.
Un momento di rottura da parte della gente che dice: ma questo VAR come viene utilizzato? Deve essere. Io sono favorevole al progresso, sono favorevole all'introduzione di questo strumento tecnologico, però insomma alla fine
però c'è qualcosa che non va,
c'è anche una, si sta prendendo una deriva e credo che poi c'è sempre l'uomo dietro e quindi non è facile, insomma l'uomo sbaglia nel valutare, poi non so quanto poi ci sia di veramente di la differenza alla faccia la capacità oppure non voglio immaginare a comportamenti insomma scorretti, però Marco, fuorigioco semiautomatico, ci dicevano che, adesso faccio un esempio, che la valutazione sarebbe stata istantanea quasi, no? O fuorigioco sì o no, invece stanno lì a volte
e ci sono dei casi particolari,
2 minuti e mezzo
No, però qui si riferisce al VAR, quindi cioè la chiamata proprio del VAR,
esatto,
all'arbitro, quindi questa è una cosa importante. Allora facciamo una cosa, no? Mi piace sentire un po' l'opinione di tutti.
Io
perché
sarei per un utilizzo corretto, giusto e meno cervellotico.
Però come hai detto tu, questo
però,
apre una riflessione.
Però se la gente si è stufata,
apre una riflessione.
Spesso arriva un monito molto forte, che
va analizzato, sì, assolutamente. Allora, do il buon pomeriggio, riprendo di nuovo Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato di nuovo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Poi con noi c'è anche Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato. Buon trovato anche
ciao
a te.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Ciao. Giovanni Giuliani di Teleuniverso. Giovanni, ciao, ben trovato anche
ciao
a te.
Ragazzi,
buon pomeriggio.
Ben trovati, un abbraccio a voi. Un abbraccio.
Allora, no, stavamo commentando questa news al volo con Stefano, che ci è arrivata proprio adesso dalla redazione. La Svezia dice, si piega ai tifosi e dice no al VAR. È il primo paese a farlo dopo l'introduzione. Volevo un po' un vostro pensiero su questa decisione, che mi sembra molto forte, non una cosa da poco. Massimo Bonanni.
Ma io credo che il VAR sia una cosa nel mondo di oggi importantissima da sfruttare alla grande e credo che noi la stiamo sfruttando bene. Ci possono essere e sicuramente secondo me si possono apportare delle piccole modifiche per utilizzarlo ancora meglio, perché io ci sono delle cose che ancora non ho capito, però sono convinto che l'utilizzo del VAR porti a vedere le cose in maniera anche molto più.
Quindi tu rimani favorevole comunque, rimani
io
favorevole.
Assolutamente
sì. Ok. Gianni Bezzi.
Ma ci deve obbligare a fare una riflessione, perché un paese d'avanguardia come appunto siamo la Svezia, insomma diciamo che la federazione scandinava prende una decisione forte
sì.
che secondo me deve farci riflettere, perché comunque Marco non mi sembra che in questo periodo, lungo periodo con il VAR nel nostro campionato, nei nostri campionati non ci siano state poi più polemiche, abbiamo risolto i problemi arbitrali
no.
Di situazioni difficili, pesanti, criticabili, che hanno portato in discussione tante partite di livello non sono mancate ogni settimana. L'unica cosa certa è che abbiamo capito che gli arbitri vogliono mantenere un ruolo fondamentale. Il VAR è condizionante fino a un certo punto, lo è di più condizionante quando in campo non c'è una prima scelta di forzato. E questo fa capire tante altre cose. E poi abbiamo soltanto una certezza, quella del fuorigioco, perché viene ovviamente seguita, diciamo, con le linee, quindi lì non si può sbagliare, anche se io poi anche in quello sono contrario, spero che prima o poi venga modificata questa regola. Secondo me un gol annullato perché c'è mezzo alluce in fuorigioco mi fa ridere,
sì.
Ed è un danno per il giocatore.
Però lì ti dicono, magari... però lì ti dicono, sai, semiautomatico, c'è la, c'è comunque l'apparecchio meccanico, no, pure il mezzo millimetro fuorigioco.
La regola è certa, è certa.
Sì, sì.
Però al di là del questo discorso che riguarda il fuorigioco, ma un'altra.
Certo, certo.
Però io dico che secondo me ci devi far riflettere.
No,
cioè,
no,
io,
molto, molto. Ma io, infatti,
io
guarda.
Sono, guarda, io non sono ovviamente, ma il solo a pensarla così, ma io sono stato sempre un po' contrario, io preferisco ancora l'errore arbitrale che l'errore tecnologico.
Per esempio vi dico che già degli ascoltatori addirittura c'è chi ci scrive: dal prossimo anno io seguirò solo il campionato svedese, e quindi vedi, qualcuno è proprio contro, no, il VAR.
Sì, sì, digli che poi lo vado a vedere a casa se lo va a guardare il campionato svedese, però digli all'ospite.
Allora, intanto mi dicono che c'è un calzone da un tratto importante che vi faccio seguire, il tecnico del Napoli tra pochissimo. Voglio sentire anche Giovanni Giuliani. Giovanni.
Marco, per me indietro ovviamente non si può tornare, perché il VAR è fondamentale nel calcio di oggi. Il problema, come abbiamo avuto modo di dirlo anche nelle nostre trasmissioni, Marco, è la discrezionalità dell'arbitro. Troppi episodi simili che vengono decisi in maniera diversa, questo è il problema, perché dietro, come diceva sia Bonanni che Gianni Betti, c'è sempre comunque l'uomo. Il problema è quello, ragazzi. Però secondo me non si può fare a meno della tecnologia. Tornare indietro è impossibile, ragazzi. Capisco che la Svezia faccia sempre scuola e quant'altro, però secondo me il calcio da adesso non può fare a meno del VAR. Il problema è la discrezionalità.
Io sono d'accordo con Giovanni, per esempio. Cioè, certo, toglierlo no. Però no. Fare una riflessione su come farlo funzionare
secondo
meglio,
me c'è una,
sì.
C'è stata una deriva. Perché abbiamo esagerato.
Sì, vai Giovanni.
Un esempio, no? Ti ricordi, ne parlammo anche durante Gol di Notte, due episodi simili, Mina Lecce e Frosinone Bologna. Un'espulsione e un'ammunizione per un gioco pericoloso, interventi
sì.
Simili, no?
Sì.
È questo il problema, ragazzi, secondo me.
Però Giovanni, io mi sento di dire una cosa, non so se volete confermarlo o meno, ma come fai a togliere la discrezionalità, Stefano? Quella è una valutazione dell'uomo, cioè come
allora
fai?
Siamo sempre punta a capo,
è quello che vi voglio dire, cioè come fai?
L'ho detto prima io.
Cioè capisci che ti voglio dire? Cioè,
allora
tu,
come fai però?
Per me
allora,
potrebbe essere una cosa e per te un'altra,
sono
capito?
Sono d'accordo con Bonanni e con Giuliani, quindi quello che ho detto prima, io sono per la conferma del VAR.
Sì.
Però, Marco, cioè voglio dire, ci dobbiamo mettere d'accordo su vero l'interpretazione, vero la discrezionalità, però ci sono alcuni episodi,
esatto,
che tu devi
valutare,
cioè,
allo stesso
perché
modo.
Perché il VAR ci deve essere la Cassazione.
Sì.
E la Cassazione non può avere, cioè, sì, il dubbio è umano, però li deve ridurre. E invece sono aumentati più i dubbi e le interpretazioni che le certezze. Il VAR è la sentenza, è la Cassazione.
Oh. Infatti questo è inaccettabile.
È qui che si discute, ecco perché
giusta,
i tifosi della Svezia si sono detti: oh, ma allora che cos'è sto VAR? È uno strumento che a seconda della discrezionalità, a seconda delle interpretazioni, non può variare. Cioè la Cassazione è l'ultimo, deve essere quasi perfetto il VAR. Non so perché è tecnologico, no? Proprio per definizione. Di perfetto non esiste nulla.
Però c'è l'uomo sempre dietro.
Bravo,
Stefano,
bravo.
Sì. Però, c'è l'uomo sempre dietro.
Ho capito,
c'è
però
niente da fare.
Questa introduzione dà l'idea quasi, andiamo a raggiungere, cioè mettiamoci d'accordo che poi ci sta un arbitro ultimo però, tecnologico, non diciamo indiscutibile, quasi indiscutibile. E invece no,
però è
più discutibile di prima.
Voglio
e
dare,
allora c'è qualcosa,
dare una
si
botta
discute.
Di qua e una di là.
Sì, ma si discute.
Gli errori sono stati corretti, molti. Com'è? Errori. Molti errori sono stati corretti, molti errori.
Mo bravo.
Ecco,
allora,
questo bisogna dare...
Si discute l'utilizzo, non la cassare sopra, cioè cassare, dire no, il VAR basta, leviamocelo di ritorno. No, non sono d'accordo, però l'utilizzo si può discutere.
Assolutamente. Sentite, mi dicono che c'è
un
calzona tecnico del Napoli in conferenza, che c'è un passaggio da sentire, che mi dicono importante in redazione. Sentiamolo un attimo al volo, perché abbiamo un po' di temi in questo blocco, però me lo sottolineano, quindi sentiamo Calzona.
Giocatori non si possono non sentire responsabili di questa situazione. Alla fine in campo ci vanno loro, sono io che li alleno, sono io che faccio le scelte. Voglio dire anche che io le scelte le faccio in base a quello che vedo in settimana, perché poi magari sento dire che ci sono giocatori sacrificati nella nostra rosa, a parte tre giocatori, che sono Mazzocchi, Dendonker e Nathan. Il resto ha avuto spazio e più di quello che si può pensare. A Empoli era mancanza di voglia di vincere perché non abbiamo tirato in porta. L'Empoli abbiamo concesso due occasioni barra tre e mi ha sorpreso perché è stata la prima volta che non vedo questa rincorsa in più per rimediare un errore del compagno. Questo l'ho fatto presente ai ragazzi. Non è una scusante, un alibi, come ho detto prima. Pensavo ci fossero dei problemi, ma non pensavo fino a questo punto. È stata un'annata travagliata, però questo non vuol dire che dobbiamo finire questo campionato con questo andazzo.
Stefano richiama proprio i giocatori, alle loro responsabilità, non aver fatto una corsa
bene
in più.
E fa bene, perché poi tra l'altro Calzone è un grande uomo di calcio, di sport, bravissimo, stimato da tutti. Ho avuto esperienza con Sarri, con Spalletti e anche adesso con la Slovacchia in proprio da solo. E devo dire che se parla così, dopo aver fatto bene, secondo me.
Ha richiamato all'ordine i giocatori, li ha messi di fronte alle responsabilità, ragazzi.
Allora il discorso ci dobbiamo mettere d'accordo, in buona sostanza cerco di interpretare il pensiero di Calzone. Allora, il secondo tempo di Monza sembrava il Napoli stellare lo scorso anno.
Esatto.
Poi fai 35 minuti a Empoli che sembri, non lo so, che sei andata con l'infradito là.
Ha detto nessuno faceva una corsa in più per le
allora è grave l'aspetto e ha ragione. Cioè, allora siamo quelli o siamo quell'altri?
No, ma mi sembra proprio dire, ragazzi, quindi, adesso rispondete voi al Maradona di fronte ai tifosi.
Ha fatto bene. Ha chiamato al senso della responsabilità della squadra, poi perché abbiamo Massimo che fa l'allenatore, anche se arriva, però insomma alla fine in campo ci vai tu. E io ti posso, perché per un mese abbiamo fatto bene, mi sembra che con Calzone a Napoli si sia un po' ripreso anche nella regolarità, non diciamo grandi picchi, però insomma ha perso, che ha perso una partita con Calzone, adesso ne ha persa un'altra, però insomma aveva fatto bene nonostante le difficoltà, ha battuto la Juventus in casa, c'erano stati dei segnali di ripresa,
però richiamo importante questo, ma soprattutto detto, dopo, visto cose
la cosa clamorosa è che dopo Monza, quel secondo tempo che lasciava un po', no, presagire un qualcosa di diverso, di migliore, col Frosinone pure lì per disattenzione ha buttato via una partita che sarebbero stati tre punti vitali. Con l'Empoli non giochi e adesso arriva la Roma, quindi ha fatto bene adesso di fronte domenica sera, prendete voi e secondo me ha fatto molto bene.
Gianni Bezzi
sta cercando di dare una scossa alla squadra, però molte volte ho visto pure che quando gli allenatori fanno dei richiami così precisi, a volte la squadra può reagire anche male. Secondo me è una situazione molto preoccupante questa del Napoli, perché le ultime due partite, come abbiamo visto, insomma, sono andate nel peggiore dei modi, prima il Frosinone, poi con l'Empoli, e adesso il Napoli si trova in una situazione, è all'ottavo posto, e sta, ovviamente, anche se poi quest'anno sappiamo che se ci sta tutta una serie di risultati in Europa e non solo in Europa, anche la nostra Coppa Italia che in un certo modo si può allargare, però insomma da un Napoli che ha vinto lo scudetto quest'anno all'ottavo posto con cambi di panchina eccetera, mi sembra che in questo momento adesso la gara contro la Roma può essere quella o del grande rilancio, visto che la Roma ovviamente viene da una partita comunque devo dire faticosa mentalmente, anche se poi ha fatto benissimo con l'Udinese, poi c'è di mezzo il Bayer Leverkusen, insomma tante cose, e comunque una Roma che ci arriva anche con qualche problema, perché in difesa i problemi in questo momento ce l'ha, e Napoli deve fare la partita del rilancio, altrimenti rischia veramente di scivolare via.
Li inchioda le sue responsabilità proprio, il giocatore davanti al Maradona nella sfida contro la Roma, Bonanni.
È giusto, ha fatto bene, io l'ho sempre pensato che la responsabilità maggiore quest'anno ce l'abbiano avuti anche i giocatori, soprattutto dal momento in cui loro hanno dimostrato palesemente che non volevano più un allenatore, e poi nel momento in cui si cambia con un altro allenatore i risultati sono praticamente stati uguali, di conseguenza con chi te la puoi prendere? Non è che te la puoi prendere sempre con Fonseca, con Mazzarri, con Calzona, poi arriva un altro e te la prendi ancora con quell'altro. È giusto che li abbia richiamati all'ordine, tra virgolette, certo ormai è tardi, però è giusto che i giocatori si assumano le proprie responsabilità, perché secondo me la gran parte delle colpe, purtroppo per fortuna, vanno sempre ai giocatori.
Giuliani?
Guarda, anche io vedo un ambiente, una squadra alla deriva. Lo sai qual è, Marco, secondo me il problema principale del Napoli di quest'anno? È che i calciatori fin dall'inizio si sono sentiti più importanti dell'allenatore, di Garcia e degli altri che sono venuti.
È vero.
E questo è stato secondo me il problema principale del Napoli post-scudetto. L'incapacità poi di saper gestire un momento di euforia, e la frittata è stata fatta. Io veramente credo che quella di domenica potrebbe essere una sorta di ultima spiaggia. Ma io vedo una squadra davvero, davvero scollata in tutto e per tutto, ragazzi. Questo è il mio parere.
No, no, è vero. È anche vero una cosa. Quello che dice adesso Giovanni mi dà anche lo spunto di dire sì, forse si sono sentiti più importanti l'allenatore, però scusatemi, tu presidente mi porti Garcia e poi Mazzarri, io mi sento più importante per forza. Cioè, con tutto il rispetto.
Quella è un'altra grande responsabilità, perché, ragazzi. Insomma, quella è un'altra grande responsabilità.
Questo è un altro discorso, Marco.
No, però va valutato anche questo. Cioè, se tu mi porti un allenatore
di Spalletti... Gli errori di De Laurentiis quest'anno sono stati, voglio dire, enormi, dopo aver vinto lo scudetto lo scorso campionato, non c'è dubbio.
Sì, non ci sono dubbi.
Sì, per adesso, relativamente all'ultimo pezzo della stagione, Calzone è rimasto deluso dalle parole di Calzone. Si avverte questa, cioè, voglio dire, ma scusa, la Roma perde in casa col Bologna, noi andiamo ad Empoli, non giochiamo. Se avessimo vinto, Napoli-Roma sarebbe stata un'altra partita.
No, ma
invece adesso, prima Gianni Walter diceva che anche il Napoli vince, ma sai, vinci. Adesso è difficile raggiungere, invece il quinto posto era un obiettivo nel caso
certo,
tu avessi...
Certo.
La rabbia di Calzone è: ma come non riusciamo a capire che a Empoli potevamo giocare in maniera... È un po' più un discorso di rabbia, poi richiama il senso di responsabilità a tutto il gruppo ed è rimasto deluso, secondo me, dalla corsa in più. Quello che praticamente più o meno il Napoli ha fatto anche in maniera scomposta, come ha detto giustamente Giovanni prima. Cioè è un Napoli slegato, un Napoli che gli puoi fare gol in qualsiasi momento, e fa fatica, insomma, a recepire anche quel tipo di sofferenza, di sacrificio che poi gli ha consentito anche di essere, oltre alla qualità, la tecnica, il talento che ha, enorme.
Certo.
Però quel percorso che ha fatto con Spalletti è proprio quel tipo di capacità di soffrire. Ecco, sto Napoli appena prende un gol, poi ci sono stati degli errori individuali clamorosi. Cioè Juan Jesus, dopo quella vicenda, poverino, che l'ha visto protagonista, ha fatto un tracollo sulla prestazione individuale, veramente. Forse non è stato sottolineato,
tracollo,
ma
clamoroso.
Ha fatto delle prestazioni che hanno impiccato le partite del Napoli.
È vero. Sentite, a proposito, visto che c'è Napoli-Roma, vi metto a confronto questi numeri qui, e poi fate voi la vostra riflessione libera in poco tempo, perché stiamo per chiudere questo blocco. Mourinho 20 partite, 29 punti. De Rossi 13 partite, 29 punti.
Sì.
Che riflessione vi va a fare?
No,
veramente?
Non solo, ma 65... giorni, credo, in 65, non mi ricordo, avrà affrontato Feyenoord, Brighton,
io parlo del campionato,
Milan,
che riflessione vi fa
Servette,
fare?
Servette, Sheriff e Slavia Praga.
Daniele De Rossi sta facendo un lavoro straordinario, perché questo dato 2,23 di media, in 13 partite ha fatto i stessi punti che 29 che ha fatto Mourinho con 20, e se andiamo a vedere nella storia della Roma, Daniele De Rossi ha fatto anche meglio di Spalletti, di Garcia, di Ranieri, di Francesco e di Capello. Quindi adesso ovviamente non voglio ovviamente anticipare i tempi, però io penso che la Roma abbia trovato da capitan futuro allenatore futuro, perché non è un caso che alla vigilia della partita decisiva con il Milan la società ha fatto questa mossa molto importante, che è stato un segnale forte per tutto l'ambiente, a cominciare dai giocatori anche, no? Che devono affrontare quel match. Quindi io dico, Daniele De Rossi veramente è un valore aggiunto a tutti gli effetti.
Bonanni, che riflessioni ti fa fare questi numeri?
Ma quella che abbiamo fatto da un po' di tempo a questa parte, cioè che secondo me la Roma non era così scarsa come la voleva far credere Mourinho, e che con un allenatore che gli ha dato un pochettino di idee in più, li ha messi bene in campo e gli ha dato soprattutto a livello umano e morale una spinta in più, questa è una squadra che sa giocare e che con anche un pizzico di fortuna, cosa che comunque con Mourinho c'era uguale, non è che con un pizzico di fortuna è una squadra che può lottare con chiunque, e quindi sta facendo dei degli ottimi risultati.
Il fattore perché fortuna lo sta distruggendo a massimo.
Oh, ieri ti volevo riscrivere.
Ma dai, ma scriviamoci, scriviamoci.
Scrivetevi.
No, no, per carità, guarda, ieri dopo quella cosa.
Ma devi scrivere a Daniele, non a me. Però non hai il coraggio. Non hai il coraggio di scrivere a Daniele. Io non conto.
Ho fatto un'intervista, uno speciale su De Rossi. Sono venuti al campo da noi all'Ostia Mare a raccontare, insomma, il suo passato.
Che è formidabile, ragazzo. Guarda, io sono molto felice, insomma, per Daniele. Adesso dirà di tutto, ma io credo che sia qualcosa di magico, di mistico. Cioè, questo è tornato e secondo me per certe cose che ha attraversato se lo merita pure di vivere un momento così, che forse non avrebbe mai immaginato così bello.
No, veramente,
ed è una storia meravigliosa, spero che possa durare per lui, naturalmente anche per la Roma, ma soprattutto per lui. E 29 punti in 13 partite, è andata in scena la demolizione di Papelito.
Sì, sì, sì.
In tutto e per tutto. Tra l'altro c'è stata la controgufata che è stata percepita dal sottoscritto. La gufata che è partita molto sottile, questo brivido gelido da Cremen Cottage da Londra, quando Papelito rilascia dichiarazioni. Adesso io mi auguro che ne faccia altre dichiarazioni. Così c'è la controgufata.
Ci porta bene,
porta molto bene. Io invito Mourinho a fare più dichiarazioni, perché poi dicono: no, però sei così, ma non è vero.
È una gufata.
In grande stile,
aspetta,
che gli è ritornata indietro.
Tu non sai, caro mio, ma Giuliani, Giovanni.
Detto, Giovanni è papelitano.
Ma lui è una roba. Io non so adesso se l'ha tolta la foto dal comodino, che lui mi hanno detto c'è una foto proprio sul
comodino. Ma non è questo. Voglio dire, adesso non è che. Ma io non discuto. Ma no, io non discuto il valore che. Il percorso che ha fatto Mourinho in passato, no, io ragazzi, discuto le sue dichiarazioni in cui non dice mai, ma c'è nessuno che gli chiede, ma Piccari, la Roma sta andando bene, cioè nessuno, ma non è un'intervista,
certo,
è un monologo, c'è nessuno che gli abbia chiesto, ma la Roma sta andando bene, Mourinho, invece nessuno, cioè da queste due dichiarazioni all'estero, esce una dichiarazione, un'intervista dove la Roma è come se stesse facendo un campionato a parte, invece si è ripresa e nessuno gli fa la domanda, Mourinho, se lei la Roma vola.
Giovanni, che dici?
Nessuno gli ha mai chiesto, ma perché?
Io sono d'accordo con voi quando avete analizzato un passaggio. De Rossi ha portato una sorta di magia, un qualcosa di clamoroso all'interno della Roma, ha rivitalizzato tutti. Il rapporto con Mourinho, io sono stato murignano, tu lo sai, no? Era satiro, ragazzi, bisogna essere onesti. No?
Esatto, bravo. Era finita, dai, Giovanni, era finita.
Era finita, forse doveva finire dopo la finale.
A Budapest.
A Budapest doveva finire, come hanno detto tutti, no? Ragazzi, è stato inutile ricominciare con tanti interrogativi sul rinnovo che non sarebbe mai arrivato e quant'altro. Con De Rossi è cambiato tutto veramente, ragazzi. Parlano i risultati, ma parla anche la capacità di tenere la squadra, di tenere il gruppo e la capacità comunicativa.
Ma sei più murignano, dai, ho capito. Ho capito.
No, vabbè, ma ho capito, ma ci sono numeri schiaccianti. Marco, come si fa, dai? Ma io non discuto questo.
No, ma va bene, va bene.
Ma poi
giusto,
i confronti a me non piacciono,
correggere
però vanno fatti, c'è una differenza sostanziale. No, però io quello che discuto è la poca eleganza di un uomo che ha più trofei che armadi a casa. E chiede dire, sai che c'è Piccari, bravo, devo dire, un bravo ragazzo,
cosa, dai,
perché non lo puoi dire?
Ma non lo dice,
ma che ti frega, c'è 61 anni,
però,
ma hai fatto tutto nella
però
vita,
mi
dai.
Dovete dare atto una
ma
volta
dai,
tanto
invece, hai visto le parole di De Rossi nei confronti di Mourinho al miele? Cioè, mai mi confronterei con uno che ha fatto.
Certo.
Capisci? Ci vuole un po' di stile.
Ma infatti l'ha battuto anche dal punto di vista comunicativo, secondo me. Guardate che l'ha battuto comunicativamente parlando.
Non voglio dire, ha fatto
meglio De Rossi. Vabbè, comunque, dai, vediamo un po'. Sto per salutare Massimo Bonanni. Massimo, Lazio-Verona.
1-0.
1-0, secco, così?
Cioè, sì. Ci hai messo un po' di tempo.
Ci hai messo un po', quindi partita sofferta?
1-0,
partita sofferta, 1-0. Vabbè, 1-0 può essere pure una partita sofferta, voglio dire.
Sta vivendo un momento.
È difficile.
Ti veniamo a trovare Massimo, dai, così almeno.
Veniamo anche noi a Ostia Mare a fare servizio, va bene?
Possiamo venire? Su, dai, su.
Vogliamo venire a fare Maracanã lì da te, ci veniamo,
Lo dite sempre, ma poi non.
Ma vabbè, ma devi organizzare, Bonanni, ci devi organizzare la location.
È un gazebo,
qualcosa, dai.
Un gazebo ce lo vuoi organizzare e veniamo lì così. Dai, no, pure uno spaghetto alle vongole, ci dicono in cuffia. Va bene, Massimo.
Ciao,
buon
Massimo.
Fine settimana, ci sentiamo lunedì. Grazie.
Ciao ragazzi. A voi.
Giovanni, ce la fa a vincere la partita al Frosinone? Perché deve vincere.
Senza se, senza ma, Marco, altrimenti sono finiti i giochi, no? Quindi per forza di cose
manca dal 21 gennaio questa benedetta
dal 21 vittoria. Gennaio, però c'è un dato positivo: nelle ultime 4 partite solo 3 gol subiti, questo è un dato positivo,
e 4 punti di fila, cosa che non accadeva da tempo in memoria.
Quindi, però adesso bisogna vincere, non ci sono scampo, non c'è scampo questa partita, che poi porterebbe il sorpasso anche in classifica in attesa di Bologna Udinese
e l'aggancio a Empoli e Verona momentaneo, insomma.
Va bene. Grazie Giovanni, ci vediamo lunedì, grazie ancora. Gianni, rimani un attimo con noi, che c'è una bufera che ti voglio mettere in mezzo a una bufera pure a te, tra poco, rimani lì con noi.
Va bene.